Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Vieni, Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Bene, allora buonasera a tutti. Siamo al secondo tempo, domani ci sarà il terzo tempo. Sapete che nelle partite di rugby il terzo tempo si svolge al pub. Non so se anche qui a Soncino c'è questa possibilità. Va bene. Allora, quest'oggi faremo quattro passaggi che vi ho messo davanti, così avete già il menù di quello che vi tocca. Il primo punto è che è un po' tutta la questione, il termine chiave di oggi è mistero, domani sarà ministero. Oggi anzitutto definiamo il mistero pasquale come mistero di salvezza, il primo punto. Il secondo, la liturgia come memoriale del mistero pasquale. Qui abbiamo un altro termine che dobbiamo chiarire, quindi mistero, memoriale, la liturgia come opera trinitaria, e qui tiriamo in ballo allora il Padre, il Figlio e lo Spirito, e da ultimo la liturgia come culto della Chiesa. E qui allora ci sarà il termine culto che dovremo chiarificare. Bene. Allora, primo passaggio, il mistero pasquale come mistero di salvezza. Vedete che questa parola ha bisogno di una chiarificazione. Viene dal greco mysterion, in latino è diventato mysterium, e nella Chiesa è utilizzato, nella liturgia, ma in generale nella Chiesa, nella teologia, nella dogmatica, probabilmente avete sentito tante volte parlare di mistero, anche durante le celebrazioni. L'uso proviene, anche se non è l'unico nel Nuovo Testamento ad utilizzarlo, però il senso viene da quello che ha dato San Paolo. Per San Paolo il mistero è una realtà che ha una profondità sostanzialmente inaccessibile e una possibilità di esprimibilità, di comunicazione molto difficile, perché appartiene alla realtà di Dio. Questo mistero, dice San Paolo, è nascosto, era nascosto in Dio da secoli e da generazioni. Però a un certo punto è venuto il tempo della sua manifestazione. Dio lo ha manifestato, lo ha fatto conoscere. Sono tutte virgolette queste, perché sono le terminologie che ricorrono nelle lettere di Paolo. Che cos'è allora questo mistero di cui lui parla? È proprio il contenuto del Vangelo, cioè il piano che Dio ha pensato e ha voluto per redimere il peccato del mondo. Questo mistero, appunto, cioè questo piano, questo progetto è rimasto presso Dio per lunghissimo tempo, adesso finalmente in Cristo si è manifestato. E si è manifestato attraverso i profeti prima nell'Antico Testamento, e attraverso Cristo e attraverso anche lui stesso, gli apostoli e lui stesso, che si considera un apostolo, si definisce tale. Allora, mi scappa davanti, Il termine mistero compare in Sacrosanctum Concilium, che è il testo del concilio che riguarda appunto la liturgia. Leggiamo questo testo, che è il capitoletto 5. Quest'opera della redenzione umana e della perfetta glorificazione di Dio, che ha il suo preludio nelle mirabili gesta divine operate nel popolo dell'Antico Testamento, è stata compiuta da Cristo Signore principalmente per mezzo del mistero pasquale, della sua beata passione, risurrezione da morte e gloriosa ascensione. Dunque qui adesso il piano di Dio, che è il piano di redenzione, di salvezza, si è manifestato, si è compiuto in Cristo per mezzo del mistero pasquale, cioè attraverso la passione, la morte, la risurrezione e l'ascensione. Mistero col quale, morendo, ha distrutto la nostra morte e, risorgendo, ha restaurato la vita. Infatti, dal costato di Cristo, dormiente, morto, sulla croce, è scaturito il mirabile sacramento di tutta la Chiesa. Allora, il passaggio che viene fatto qui è dalla concezione di Paolo come del mistero come piano di salvezza, a una concezione più ecclesiale, e cioè quel mistero di salvezza si è attuato nella Pasqua di Cristo. Tutto quello che Dio aveva pensato e voluto per la salvezza dell'uomo e che ha tenuto presso di sé per i secoli, eccetera, finalmente, ultimamente, si è realizzato non soltanto con la incarnazione, non principalmente con l'incarnazione, cioè con la venuta del Verbo nella carne, ma con il cosiddetto mistero pasquale, legato alla passione, morte, risurrezione e ascensione di Cristo. Ecco, qui dobbiamo chiarire una cosa, che queste realtà della croce e della risurrezione sono per Cristo realtà passive, non attive. La croce è una azione di Cristo passiva, cioè non è una sua iniziativa, è una obbedienza al Padre, alla volontà del Padre. In questo senso la croce è di Cristo, perché l'ha accolta. Ma la croce come realtà di salvezza è stata pensata e voluta dal Padre. E la croce è anzitutto questo, obbedienza di Cristo. Quindi c'è nella realtà storica della croce un qualche cosa di più rispetto al farsi inchiodare di Cristo e al morire. C'è l'obbedienza di Cristo. Quando noi diciamo croce nella liturgia, dobbiamo pensare al contenuto, che è questo, che è l'obbedienza di Cristo al Padre. È la decisione di abbracciare, non di subire, la croce. San Tommaso dice che è questo che ci salva, non sono i dolori della passione di Cristo, ma è l'amore della passione di Cristo che ci salva. È questo il contenuto salvifico della croce di Cristo. Però tutto questo per Cristo è appunto, noi diciamo, passione. Cioè l'ha patito, cioè l'ha accolto, non tanto subito, ma l'ha accolto.
Però, se uno accoglie, partecipa anche attivamente.
Sì, certo, certo. Sì, sì. No, è... adesso possiamo scegliere degli altri termini, però noi diciamo passione, è la passione di Cristo. Patire vuol dire non soltanto soffrire, vuol dire avere uno che soffre subisce, è passivo. La passione di Cristo però al proprio interno ha la scelta attiva, la decisione di Cristo, al proprio interno ha la decisione di Cristo di accettare tutto questo, ma di accettare per amore, occhio, per amore del Padre. e conseguentemente per la salvezza degli uomini. Anche la stessa risurrezione è una realtà che trova Cristo passivo, perché Cristo non si è risuscitato, è stato risuscitato dal Padre. Negli Atti degli Apostoli, questo nei primissimi discorsi di Pietro, capitolo 2, capitolo 3, capitolo 4, 5, c'è sempre questa: voi l'avete inchiodato, ma Dio lo ha risuscitato. Ma Dio l'ha risuscitato, anche Paolo ai Romani. C'è questa passività, nel senso che è Cristo che viene risuscitato. Quindi, che opera nella passione di Cristo è il Padre. Capite? Cioè, dietro è questa che è la salvezza, è il contenuto della... Infatti, noi diciamo che non è, volendo essere precisi, non è la Pasqua di Cristo che ci salva, ma è il mistero che è contenuto nella Pasqua. Cos'è questo mistero? Questo di più è la realtà che appartiene a Dio. Che se noi avessimo preso la croce di Cristo di per sé come potenzialità sua umana, in che senso ci avrebbe salvati? Che significa che uno muore? In che senso ci salva? Non è la forza dell'avvenimento storico in sé che costituisce la fonte della nostra salvezza, ma è la realtà che questo avvenimento contiene. L'amore che Cristo esprime per noi, la volontà di salvezza del Padre, e sono queste le cose che ci salvano. È passato attraverso quella storia, ma quella storia di per sé è il mezzo. La salvezza non è la storia, è il contenuto, è la presenza di Dio, è la scelta di Cristo, è la sua obbedienza.
Dio non poteva fare la salvezza senza Gesù.
Prego?
Dio non poteva fare la salvezza senza Gesù.
Certo, il Padre... No... Lui è stato mandato dal Padre, va bene, però il Padre lo ha risuscitato perché egli ha compiuto l'opera del Padre. Egli, non il Padre. È chiaro? Quindi tutta questa realtà è ciò che noi... C'è un di più dunque nella storia della passione, della morte e della risurrezione. Cioè, questo di più è proprio quello che noi chiamiamo il mistero pasquale, cioè il piano di salvezza, che non è soltanto un piano pensato, ma in Cristo è un piano attuato, realizzato ed efficace, efficiente, presente. Va bene? E questa è l'opera di Dio, il mistero, che è un'opera... Che è entrata nella storia, che è diventata storica, ma non è storica, appartiene a Dio. Se fosse una realtà storica non ci avrebbe salvati. Fosse stata una realtà storica. Quindi quegli avvenimenti storici non hanno in se stessi la capacità di attuare la redenzione del mondo, è piuttosto il mistero pasquale a salvarci. Il mistero pasquale è il vero contenuto della liturgia. Contiene l'opera di salvezza voluta dal Padre, realizzata da Cristo in forza dello Spirito Santo. Quindi vedete che è un'opera trinitaria. Ebbene, allora, questo mistero pasquale che cosa ha a che fare con la liturgia? La liturgia è il memoriale del mistero pasquale, cioè è in stretto legame con la salvezza che Cristo ha operato attraverso la vicenda sua storica della Pasqua. Il Concilio, sempre in Sacrosanto Concilio numero 2, dice: la liturgia, infatti, mediante la quale, specialmente nel divino sacrificio dell'Eucaristia, si attua l'opera della nostra redenzione, questa è una citazione del Messale Romano, contribuisce in sommo grado a che i fedeli esprimano nella loro vita e manifestino agli altri occhio, il mistero di Cristo e la genuina natura della vera Chiesa. Questa Chiesa ha infatti la caratteristica di essere nello stesso tempo umana e divina, visibile ma dotata di realtà invisibili, fervente nell'azione, dedita alla contemplazione, presente nel mondo e tuttavia pellegrina. Tutto questo in modo tale però che ciò che in essa, stiamo sempre parlando della Chiesa, è umano, sia ordinato e subordinato al divino. Il visibile della Chiesa all'invisibile, l'azione della Chiesa alla contemplazione di Dio, la realtà presente alla città futura verso la quale siamo incamminati. Testo molto denso, che sostanzialmente presenta la struttura sacramentale della salvezza operata da Dio e dunque della liturgia. Che cosa vuol dire sacramentale? Attraverso le realtà umane sono comunicate le realtà divine. Come Cristo, nella sua azione umana, nella sua natura umana, ha comunicato la salvezza di Dio, ha portato la salvezza di Dio, allo stesso modo la Chiesa, attraverso che è una realtà umana, continua l'opera di Cristo attraverso quelle azioni, che sono le azioni della liturgia, dunque azioni umane, compiute da esseri umani, con realtà umane, concrete di questo mondo, però attraverso queste dimensioni di questo nostro mondo, noi riceviamo l'altro mondo, riceviamo la salvezza di Dio. Tutto questo è detto la sacramentalità della Chiesa e anche la sacramentalità del piano di Dio di salvezza, che appunto si è servito dell'umano per donarci se stesso, per donarci la vita divina. Cristo prima, oggi i sacramenti della Chiesa nella liturgia. Ciò che è stato nella storia, ovvero il mistero pasquale della nostra salvezza, si rende oggi presente nella celebrazione liturgica della Chiesa. Quindi noi dobbiamo dire che il mistero pasquale si è attuato in Cristo come opera divina del Padre attraverso l'agire umano del Figlio. Quindi con Cristo, attraverso la sua azione umana, va bene, egli ha compiuto l'opera del Padre. Allo stesso modo la liturgia attua il mistero pasquale attraverso l'azione umana della Chiesa. In questo senso il testo diceva che la celebrazione liturgica ci mette... Perché va mia che la fare qui? No. Che io non riesco a tornare. Non riesco a capire. Allora, vedete? La liturgia contribuisce in sommo grado a che i fedeli esprimano nella loro vita e manifestano il mistero di Cristo, realtà umana, divina e umana, e la genuina natura della vera Chiesa. È anche questa realtà umana e divina, va bene? Infatti questa è allo stesso tempo umana e divina, visibile e invisibile, eccetera, eccetera. Quindi questa è l'idea di fondo. Sia Cristo, sia in Cristo che nella Chiesa, e dunque anche nella liturgia, tutto ciò che è umano è finalizzato al divino, non ha una consistenza sua in sé. Ecco, qui dobbiamo cercare a questo punto di capire in che senso allora nella liturgia c'è il mistero pasquale, come è comunicato. Si dice che la liturgia è il memoriale di questo mistero pasquale di salvezza. E, nel senso che nella liturgia noi non è che ci ricordiamo dei fatti successi a Gesù, okay? Non è il ricordo, cioè la memoria di quegli avvenimenti della passione, morte e risurrezione, perché nella liturgia Cristo è realmente presente, non è un ricordo, è una presenza reale. E allora la liturgia, per non dire che è la memoria, è il memoriale, si dice, della salvezza, del mistero pasquale. E questa parola, memoriale, è, di nuovo la dobbiamo beccare da Paolo. E quando lui racconta l'ultima cena di Gesù, tra l'altro è il primo a scrivere questo racconto rispetto agli evangelisti, prima Corinzi 11, cronologicamente parlando il primo, scrive: questo è il mio corpo, è Gesù che parla, che è per voi, fate questo in memoria di me. Questo si dice ancora nella liturgia, no? In memoria di me. A questo modo, allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza del mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Noi diciamo in memoria, ma la parola che Paolo usa è anamnesis in greco, che è la traduzione, come vedete, di quest'altra parola ebraica, zikaron, che è traducibile invece non tanto con memoria, come facciamo noi, ma con memoriale. È il termine che viene utilizzato nelle preghiere eucaristiche, però. Dopo appunto la cosiddetta anamnesi, al momento dell'anamnesi, dopo il mistero della fede, se avete presente, celebrando il memoriale della passione e morte del tuo figlio, celebrando il lì compare la parola giusta, mentre nelle parole dell'istituzione il sacerdote dice: fate questo in memoria di me, ma il termine è lo stesso. Quindi quando noi sentiamo il sacerdote dice in memoria di me, dobbiamo pensare invece a quest'altra variazione, che è importante di significato, la precisiamo subito, e che è condensabile appunto nel termine memoriale. Il termine memoriale abbiamo detto che viene dall'ebraico, la traduzione greca dell'ebraico zikaron, e quando compare este termine? Nel testo di Esodo 12, che è il testo della Pasqua, la notte di Pasqua, okay? Quando c'è l'avvenimento della liberazione dalla schiavitù, e c'è il rito dell'uccisione dell'agnello pasquale. Ecco, questo giorno viene detto da Dio al popolo: sarà per voi un memoriale, zikaron. Lo celebrerete come festa del Signore, di generazione in generazione, celebrerete come un rito, termine importante, come un rito perenne. Cioè il memoriale ha a che vedere con il rito, cioè il mistero pasquale si comunica a noi attraverso il rito dell'Eucaristia in questo caso, ma non solo, tutti i sacramenti, va bene? Lo vediamo meglio. Però chiariamo qual è la differenza tra memoria e memoriale allora. Allora se io sono qua, al mio presente, e c'è un avvenimento del passato, ok? Che cosa fa la memoria? Quando noi esercitiamo la nostra memoria per ricordarci qualche cosa, e torniamo indietro nel tempo. Siamo nel nostro oggi e con l'ausilio di qualche cosa, una fotografia, una chiacchierata con gli amici, ci riportiamo noi a quel tempo, ma quel tempo resta là e noi restiamo qua. c'è soltanto un collegamento che potremmo chiamare per rappresentazione di quell'avvenimento. Noi ci rappresentiamo come teatro. Cioè, se noi vediamo a teatro la scenetta che i bambini fanno dell'ultima cena, quella è una rappresentazione dell'ultima cena. Noi, attraverso quella rappresentazione, ravviviamo la memoria di quel fatto, ma quel fatto è là e io resto qua. Basta. Invece il memoriale è il movimento contrario. Cioè, ho parlato di rappresentazione, ok. È l'avvenimento del passato che non tanto mi viene rappresentato, ma mi si ripresenta nell'oggi. Ed io vi partecipo realmente, sebbene quel fatto sia avvenuto allora. Attenzione, non è che avvenga di nuovo, no. C'è una contemporaneità tra quell'avvenimento del passato e il mio presente attuale che è reale. Che è reale. E questa contemporaneità, appunto, mi rende presente oggi quel fatto di allora, me lo rende attuale. C'è una riattualizzazione di quel fatto. E come appunto avviene questa riattualizzazione, questa ripresentificazione? È attraverso il rito. È il rito che mi rende presente questo. Lo era per gli ebrei e lo è per noi oggi, attenzione, in modo diverso, perché attraverso le parole di Cristo, quando il sacerdote dice questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, va bene, è in forza di quelle parole che il rito, tra virgolette, funziona. È perché le parole e la presenza dello Spirito Santo. È questo che rende il rito efficace, che rende il rito un reale memoriale e non un'altra finzione. Mi sono spiegato? Allora, questa è la questione. Quindi, quando noi diciamo che la liturgia è il memoriale del mistero pasquale, significa che nella liturgia avviene, per grazia dello Spirito Santo, per grazia dello Spirito Santo, quindi attraverso il rito liturgico, avviene una ripresentazione di quell'avvenimento di salvezza di cui io oggi beneficio nei suoi effetti. Ciò che ha le persone che erano contemporanee di Gesù, va bene, e che hanno ricevuto dall'azione di salvezza di Cristo, dalla croce di Cristo, la salvezza, bene, non sono le uniche. Siamo anche noi che in forza del rito sacramentale, della liturgia, va bene, rendiamo nuovamente presente quell'avvenimento e quegli effetti. Questa è la liturgia. Quindi non è un teatro. Apro una parentesi importante. Forse sarà capitato anche a voi di vedere qualche sacerdote che al momento della consacrazione prese il pane, lo spezzò e lo spezza realmente. Mai capitato? C'è qualcuno che lo fa. Torniamo al discorso di ieri sera. In buona fede, nel senso che con questo vuole magari rendere più realistica il fatto della celebrazione. Ma in realtà è proprio il contrario, perché questo gesto è una teatralizzazione e dunque spinge più verso la rappresentazione dell'ultima cena. A parte che nessun rituale nella storia della liturgia ha mai previsto che si spezzasse il pane, proprio per quella ragione che sto dicendo. Perché non è una scena, non è una scenetta, non è una rappresentazione, è proprio tutto il contrario. Cioè è una attualizzazione reale. Ecco, questo gesto rischia, ripeto, magari a buona fede, invece di far considerare alla gente quella soltanto, quello che sta avvenendo, soltanto con una consistenza scenica. È nulla di più. Invece noi dobbiamo pensare che ciò che sta avvenendo è realtà. Quel corpo, quel pane è realmente il corpo di Cristo. E in quel momento noi siamo di nuovo con Gesù all'ultima cena e beneficiamo della sua salvezza in realtà. Siamo al terzo punto. Che bello chi è allora. Ci sono delle domande? È tutto chiaro? Ma durante, distribuito durante la... Alla consacrazione? No.
No, durante la comunione, alla fine della consacrazione. Però era proprio un pane che è stato spezzato.
Ah, un pane.
Un pane.
Ah. Sì, anche quello sia. C'erano gli anni in cui si usava...
Tutti i bocconi sono stati messi lì e distribuiti.
Sì. Anni 70... Negli anni 70 si usava fare così.
No, un po' di più.
Sei sempre della cosa. Dovrebbe essere pane azimo. Non so, quello lì non penso fosse un pane azimo. Era un buffet. Queste sono appunto le questioni che ritornano fuori di sera, cioè sono le variazioni, no? rispetto a quello che prevede la liturgia, che rischiano di complicare anziché di essere più significative, rischiano di confondere, giustamente l'obiezione è quella.
Qui abbiamo un ortodosso tra noi che adesso sta spiegando là in fondo, ma Betty, di pure pubblicamente, perché interessa a tutti quella roba lì.
No, noi facciamo ancora con il pane.
Dillo forte, sì.
Cioè, praticamente quando c'è la comunione, noi prendiamo un pezzo di pane dentro immerso nel vino, però capita a volte anche un cesto con il pezzettino di pane.
È un pane non lievitato o è lievitato?
Questo non lo sa. Però per me è lievitato, perché l'ultima volta che mi è capitato per me.
Ma lo prendete voi? Lo prendete voi?
No. Ah. Per intenzione.
Per intenzione del pope oppure.
Sì, sì, capita anche a volte. Allora, come regola è sempre nel vino, però capita anche.
E ciascuno lo prende.
Lo prendi tu con le mani o te lo dà il prete?
A volte lo prendono loro, altre volte, poiché c'è l'intenzione, è il sacerdote che ve lo dà in
bocca.
Con le mani o col cucchiaino?
Con il cucchiaino quando è messo nel vino, praticamente il pane è vino. Però capita anche come ha detto lei, ci abbiamo preso un pezzo di pane
ciascuno. Sì, sì.
Invece è capitato che la comunione venisse data col cucchiaio, tu ti mettevi alla balaustra e il sacerdote te la...
Fanno un gesto. Sì.
Hai fatto bene a raccontare?
Ha sentito cosa ha detto Maurizio?
No! Maurizio cosa hai detto? Parli così.
Domani mattina il gengo lo fate anche voi.
Se la signora si chiama Maurizia ha senz'altro ragione. Perché...
Essendo lui Maurizio.
Essendo io Maurizio è parteggio per lei. Va bene. Noi come siamo arrivati?
Magari c'è tutto un attimo di pausa. Tra poco. Però se c'è ancora qualche domanda perché mi pare che ha detto delle cose nodali, no? Quindi magari se avete qualcosa da
faccio un riassunto e poi mi fermo con questa. Sì, solitamente al Giovedì Santo, previsto, oppure in qualche altra occasione particolare, però qui c'è di mezzo tutta la questione della polemica con il protestantesimo, per cui a un certo punto la Chiesa Cattolica ha optato per conservare una specie, poiché è presente tutto Cristo comunque. Ecco, questo è il discorso.
A me è capitato di partecipare alla messa pericolosa, tutto, però la comunità.
Non è assolutamente. Sì, certo. Si può fare. Raramente. Il Giovedì Santo è indicato proprio. Il Giovedì Santo, no? Per l'ultima. Il ricordo dell'ultima cena, quindi.
Non si fa un po' perché si allunga un po' di tempo.
Ci sono dei problemi di.
Perché noi siamo sempre un po'
veloci.
Esatto.
Ci sono dei problemi sì, pratici. Ecco, se c'è molta gente.
Nei gruppi piccoli, quando c'è
esatto.
Esercizi spirituali, quando c'è qualcosa
sì.
Di per loro si fa. Però generalmente no.
No, comunque è una cosa
assolutamente cattolica. Con la K.
Si è ubriacato
e da qui si capiscono.
Posso dire una cosa? Perché mi ha rimandato quello che abbiamo visto ieri, è la differenza tra memoria e memoriale. Quindi ieri almeno, non lo so, però in certe scene che abbiamo visto mi sembrava più memoria che memoriale.
Abbiamo visto più delle rappresentazioni sceniche, una preoccupazione di teatralizzazione.
Come rappresentazione
sì.
Abbiamo visto la differenza tra memoria e memoriale. Mm. Ieri sembrava rappresentazione
sì. Di
memoria.
Sì, sì. E il difetto è proprio lì, che la rappresentazione sembra più efficace e che spieghi meglio il mistero, invece lo camuffa, anzi lo riduce ad una realtà completamente esterna, estranea. E questo è l'ingenuità di tutte quelle operazioni lì, insomma. Comunque noi fino adesso abbiamo detto questo, che ci sono i fatti storici della Pasqua, passione, morte, risurrezione, passione, morte, discesa agli inferi. Anche questo è un aspetto che ci scappa, perché sapete che la celebrazione della discesa agli inferi è l'assenza di celebrazione, cioè è il silenzio del sabato santo mattino, è la chiesa spoglia, disadorna, no? E quella è la ritualità della discesa agli inferi, cioè della discesa agli inferi vuol dire la morte reale di Cristo, la morte reale, non per finta che tanto lui era Dio, vabbè, non è morto, no, questo vuol dire discesa agli inferi, quindi è il mistero della morte di Cristo, che non è cosa di poca cosa, però da un punto di vista liturgico tutto ciò viene significato, cioè viene reso come attraverso il segno del silenzio e della spoliazione della Chiesa, per tutto il sabato mattina. E quindi passione, morte, discesa agli inferi, risurrezione e ascensione, tutto questo è il grande mistero pasquale della nostra salvezza, che sono dei fatti storici, ok? Però questi fatti storici contengono l'opera di salvezza di Dio. E noi questa opera di salvezza di Dio la chiamiamo il mistero pasquale, non tanto la storia, gli elementi storici della Pasqua, ma il loro contenuto di salvezza. È l'opera di Dio, il mistero pasquale. il mistero pasquale è un'opera della Trinità. E il Padre, che attraverso l'agire umano del Figlio nello Spirito, compie la propria opera di salvezza. Quindi è un mistero trinitario. Bene. E abbiamo detto che la liturgia è il memoriale di questo mistero pasquale trinitario. Questi sono i passaggi che abbiamo fatto e quindi adesso ci dobbiamo chiedere come opera più precisamente la Trinità nella liturgia. Questo è il prossimo punto. Però